Pesce Rosso presenta Gli ideali della quarantena, racconti della fine delle terre conosciute, di e con Alice Bettolo.
Giorno 4.
Se questo fosse un film distopico, di quelli che hanno riempito la mia adolescenza, mescolati con alcune pellicole del terrore di dubbia qualità, vorrei esserne il protagonista. Quello che per una casualità dorme tutto il tempo e si risveglia dopo 6 mesi dall'inizio degli avvenimenti, pronto a sopravvivere alle prossime avventure. E invece non sono in 28 giorni dopo, un film di Danny Boyle del 2002, dove il protagonista si sveglia da un coma profondo dopo un incidente in bicicletta e si trova a fronteggiare un esercito di zombie e di persone cattive. Per adesso mi sento molto di più come in Brasil, un film di Terry Gilliam del 1985, aspettando che la mosca si posi sulla macchina da scrivere, producendo un errore e le relative conseguenze. Per ora mi dedico a cucire le prime mascherine, nere, ho deciso. Ieri, camminando per strada, mi sono resa conto che la paura sta arrivando alla fine delle terre conosciute, molto prima della malattia stessa. Mi sono anche messa le scarpe per andare al supermercato. Non mi piacciono gli sguardi della gente a questo punto della quarantena. Passano per strada le pattuglie, con gli altoparlanti a tutto volume. Ci dicono di restare a casa e che è per il nostro bene. Arrivo al piccolo supermercato del centro e osservo con tristezza che il frigorifero delle birre, dovuto alla contingenza, è chiuso. La gente entra velocemente, qualcuno con la mascherina. Alle volte ci osserviamo, ci sorridiamo e ci diciamo che va tutto bene. Ascolto nelle corsie anche alcuni discorsi di acquisti da panico. Compra tutto oggi perché da domani non usciamo più. La mia borsa della spesa da panico comprende il cibo per i gatti, una bottiglia di varecchina, un sapone, patatine fritte, semivari, frutta secca, caffè e un pacco di pasta, tortiglioni. I negozi attorno sono inesorabilmente chiusi. Compro dei limoni da una signora che vende lungo la strada. Immagino che presto anche lei non potrà più venire in centro a vendere. Nel quartiere continuiamo a incontrarci alla stessa tavola. Appuntamento alle 2, vediamo che cosa si mangia. Ci rendiamo conto del fatto che mangiare bene ci aiuta ad essere forti di fronte alle malattie. Quindi usiamo molto aglio, coriandolo, zenzero e l'amica saggia ci fa anche un tè di una pianta che si chiama Cistus incanus e sembra avere molteplici proprietà benefiche. Benefiche sono di sicuro le parole della nostra amica saggia, che ci coccola con cibo e belle storie. Per sopravvivere a questo momento dobbiamo stare assieme, ci dice, offrendoci un'altra porzione di maiale in salsa verde con riso bollito. Nelle sere che rimaniamo in giardino a giocare a domino o memory, tutto si dimentica per alcune ore. Ieri sera dialogavamo con i vicini che stanno al di là del muro in un altro giardino incantato. Tutto bene? Sì, qui godendoci la sera e il fresco che sta arrivando. Poi passiamo al di là del muro una bottiglia di buon mezcal e beviamo, alla salute dei muri che si rompono con questa quarantena. Ad un certo momento la domanda nasce improvvisa. Come si chiamerà la prossima generazione? Restiamo in silenzio, ma solo per poco. Los hijos de la pandemia? I figli della pandemia? Mi piace, contiene la storia che stiamo vivendo. Nella fantastica primavera 2020, modello contingenza. Ma chi l'avrebbe immaginato che il mondo si potesse davvero fermare? Che rimaniamo tutti a casa a guardare il muro come i gatti? Che non possiamo lavorare? Che non possiamo fare le nostre attività quotidiane? Me li immagino, i drogati di lavoro, quelli che passavano giorni e notti intere in ufficio. Mi chiedo come se la stanno passando adesso, questa quarantena. O le coppie che da anni non si sopportano, o coloro che avevano un lavoro in nero e ancora ci credevano che gli avrebbero fatto presto, prestissimo, un contratto. Padri e madri che scoprono di avere dei figli improvvisamente. Dopo una vita intera fatta di lavoro, per dare ai figli una vita migliore di quella che avevano avuto loro. Spero che stiamo imparando da questa convivenza forzata. Tutti abbiamo qualcosa da risolvere. Tutti abbiamo qualcosa che avevamo dimenticato o che ancora non avevamo capito. In fondo, siamo tutti qui, nudi di fronte all'oceano, aspettando l'onda. Come mi spiega un tempo un amico, il Principito, dobbiamo decidere noi come prendere l'onda. Mio padre mi ha insegnato a nuotare fin da quando ero bambina, ma le onde mi hanno sempre spaventato. Così, di fronte all'oceano, nel paradiso, ho lasciato la mia paura alle spalle. Il Principito mi ha insegnato a guardare l'onda, decidendo se entrarle dal basso o se lasciarsi prendere e portare fino in alto. Il punto è sempre quello di non farsi cogliere impreparati. Quando l'onda la guardi e non sai che fare, lei ti prende, ti solleva e ti ricaccia sul fondo, dove diventi parte della sabbia che fa da carta vetrata su tutto il tuo corpo. Alle volte succede che ti sputa fuori, senza il costume da bagno. Dipende dal suo umore.
Por allá, tristes cholitas vieron a los Andes escaparse con la mar. Frías cabezas, trajes de cristal, se llevaron grandes olas, espuma pacífica. Yo viví en paz.